Dal 23 al 26 maggio, 27 paesi appartenenti all'Unione Europea si recheranno alle urne per il rinnovo del Parlamento. La prima volta si votò nel 1979, ma questa è considerata dagli osservatori la consultazione più difficile, quella più carica di incognite, che potrebbe trasformare gli equilibri del Parlamento e avere importanti ricadute sulle politiche nazionali. Siamo di fronte ad un'Europa che fino a non molto tempo fa si riteneva un modello solido su cui costruire una fortezza di pace e di convivenza tra nazioni che nell'ultimo conflitto mondiale si erano ritrovati su fronti opposti. Ebbene, il quadro è cambiato. L'Europa degli ideali postbellici è frantumata più che mai. Ad est si impongono democrazie liberali, la Brexit pesa come un macigno sulla coesione e il vento del populismo soffia sempre più forte. La gestione dei flussi migratori rivela profonde spaccature. L'Unione Europea non appare più granitica e nemmeno l'asse franco-tedesco, con l'indebolimento di Macron da un lato e di Angela Merkel dall'altro, funge da timoniere. Di tutto questo parliamo con il nostro ospite, che l'Europa la conosce molto bene, la studia a fondo. È Eric Burkhardt, studia in giurisprudenza, ha lavorato per 8 anni alla Camera Italiana dei Deputati, principalmente su temi europei ed internazionali. Attualmente è impegnato come caporedattore di un progetto di approfondimento e di informazioni sulle elezioni europee 2019. Si chiama Europea e, se volete saperne di più, europainfo.eu. Buongiorno Eric Burkhardt.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Iniziamo con una riflessione a mo' di introduzione, parlando dei principali snodi che caratterizzano queste imminenti elezioni europee. Potremmo riassumerli in una serie di parole: Brexit, populismo, crisi migranti, lotta al riscaldamento globale. Poi c'è naturalmente molto di più, ma questo è un po' il focus. Iniziamo da quello più legato alla stretta attualità, forse anche quello più mediatizzato, quello meno comprensibile, ossia la Brexit. Secondo lei quanto peserà sul voto? Quanto è determinante, al di là di quanto potrà succedere, nel far aumentare questo sentimento antieuropeo che serpeggia un po' ovunque?
Guardi, nel quadro dei negoziati sulla Brexit, penso si possa dire che l'Unione Europea abbia agito per una volta in modo ordinato e compatto, con la fermezza necessaria da un lato, ma senza assumere atteggiamenti punitivi, che sarebbero stati un rischio. E infatti la buona gestione del dossier da parte dell'Unione Europea è riuscita a scalzare quello che si temeva fosse un effetto contagio e che avrebbe addirittura potuto condurre a una rapida implosione della costruzione europea. Certo non si può dire altrettanto per la controparte istituzionale britannica, perché la gestione di Brexit è stata da questo punto di vista semplicemente disastrosa ed è diventata ormai quasi una soap opera, come dico ogni tanto, i cui inutili sviluppi quotidiani sembrano appositamente studiati per non essere mai risolutivi e consentire quindi il prosieguo di questa epopea in una puntata successiva. In questo quadro i conservatori britannici assumono il ruolo dell'uomo di mezza età, un po' viziato, un po' annoiato, che vorrebbe tanto lanciarsi in nuove avventure, ma non trova il coraggio di lasciare la moglie e la famiglia che tanti benefici apportano alla sua vita quotidiana.
Ma secondo lei l'Europa istituzionalmente si è compattata di fronte a questa crisi proveniente dalla Brexit?
Direi di sì. Ripeto, i negoziati sono stati condotti per una volta in modo compatto e unitario. La posizione dell'Unione Europea in questo senso è sempre stata chiara. Quello che non è stato chiaro è cosa fosse l'obiettivo dei britannici e a quale risultato ambissero tra i tanti risultati possibili. E diciamo che alcune delle votazioni che si sono viste nelle ultime settimane si sono succedute a Westminster erano un no su tutto. E quindi non si capisce a che cosa ambiscano. E questo avviene prima ancora che la Brexit ci sia veramente stata, se ci sarà, e prima che produca i suoi disastrosi effetti economici, che secondo le stime pubblicate proprio alcune settimane fa dal New York Times, pagherebbero sì tutti gli europei, ma ancora una volta prima di tutto i britannici, destinati a perdere, secondo queste stime, fino al 10% del loro prodotto interno lordo, il che significa circa 800 euro di reddito per ogni cittadino britannico, e non è poco.
Senta Eric Burkhardt, un altro tema che caratterizza ed è pieno di incognite per questo appuntamento elettorale è naturalmente la crescita della corrente populista, sovranista, chiamiamolo come vogliamo. Una caratteristica che troviamo a est, a ovest, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la Germania, l'Ungheria, sono tutte attraversate da queste correnti populiste. Ecco, secondo lei modificherà gli equilibri di Bruxelles?
L'avvento dei sovranismi è stato molto enfatizzato, anche se naturalmente con tante buone ragioni, se pensiamo come in pochi anni siano riusciti a conquistare anche alcune tra le più importanti democrazie occidentali, penso agli Stati Uniti, penso all'Italia. Ma un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha dimostrato, e questo è interessante, che in appena 3 anni, dal 2016 ad oggi, la quota del PIL mondiale prodotta da regimi autoritari o populisti è letteralmente raddoppiata. E questo desta naturalmente alcune preoccupazioni circa la possibilità di intervenire per una saggia governance dell'economia globale in un quadro multilaterale come quello dell'Unione Europea, con strategie condivise che mirino alla sostenibilità ambientale e sociale. Insomma, sono esigenze sentite dai cittadini in ogni angolo del pianeta, ma sembrano essere metodi e obiettivi che i sovranisti, i populisti non vogliono in nessun modo assecondare. Per quello che riguarda gli equilibri a Bruxelles, va detto anzitutto che da un punto di vista squisitamente elettorale, secondo i più recenti sondaggi, non dovrebbe arrivare nessuno tsunami. Il guadagno di consenso dei partiti euroscettici si dovrebbe attestare complessivamente, si stima intorno al 3%, e la crescita sarebbe sostanzialmente riferita quasi esclusivamente al risultato italiano, con molti seggi in più per la Lega e alcuni per il Movimento 5 Stelle, e una piccola crescita anche della Rassemblement National di Marine Le Pen. Tuttavia quello che va sottolineato è che si prevede una perdita di consenso delle due più grandi famiglie politiche europee, i popolari e i socialisti democratici, che hanno da sempre assunto dal 1979, come ricordava lei, la responsabilità di governare insieme le istituzioni europee, e questa volta c'è il rischio che anche insieme non raggiungano la maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento. E che debbano quindi includere altri gruppi, probabilmente l'ALDE, i liberali o eventuali nuovi gruppi liberali che si potrebbero veder nascere su impulso di importanti delegazioni come quella di En Marche del presidente francese Emmanuel Macron.
Scusi se la interrompo, lei ha citato Francia e Italia, alla Francia dedicheremo poi una buona parte di questa chiacchierata. Lei vive in Italia, ha lavorato, l'abbiamo detto nell'introduzione, alla Camera dei Deputati per 8 anni. Che Italia si presenta alle europee?
Si presenta un'Italia ovviamente molto molto diversa da quella che conoscevamo alcuni anni fa. C'è un nuovo governo e in questo primo anno di governo si è assistito sostanzialmente a un ribaltamento dei rapporti di forza tra i due azionisti, vale a dire Lega e Movimento 5 Stelle, con Salvini che vede raddoppiare i suoi consensi e i grillini che rischiano di vederli pressoché dimezzati alle prossime elezioni europee. Ecco, questo potrebbe ovviamente influire sulla tenuta del governo dopo le elezioni europee, specie se a Salvini venisse voglia di cavalcare l'onda per formare un governo tutto di destra, ma si dovrebbe passare da nuove elezioni nazionali. Mi lasci dire che l'esperienza insegna che i parlamenti tendono a una certa autoconservazione una volta che le legislature sono avviate. A incidere credo saranno quindi altri elementi, specie la tenuta finanziaria del paese, che è un tema di portata nazionale e internazionale, e le previsioni attuali ci indicano che il governo possa in qualche modo vedersela brutta, complicata al prossimo autunno con la nuova legge di bilancio, e chissà forse anche prima. E in tutto questo bisognerà vedere se il Partito Democratico, che governava il paese poco più di un anno fa, con questa nuova leadership del nuovo segretario Nicola Zingaretti, sarà in grado di costruire e comunicare in queste ultime settimane di campagna elettorale, soprattutto anche dopo, una proposta credibile che indichi priorità per l'Europa e per l'Italia di domani.
E per quel che riguarda la Germania, secondo lei ci saranno delle ricadute sulle politiche nazionali, soprattutto con l'indebolimento già in atto della cancelliera, del partito della cancelliera Merkel?
E guardi, anche come nell'insieme del panorama europeo e come in Italia e come in altri paesi, i partiti tradizionali stanno attraversando un momento di grande crisi e di grande complessità. Questo discorso vale sicuramente anche per i socialdemocratici in Germania, dove vedono il loro consenso scontare da anni una penalizzazione, forse per il ruolo e le responsabilità di governo assunte sempre accanto ad Angela Merkel, e qualcuno le considera una stampella che non sarebbe dovuta esserle offerta. Le elezioni ci potranno forse dire qualcosa sulla tenuta anche della leadership di Angela Merkel, che dopo quasi 13 anni sembra in qualche modo avvicinarsi al tramonto, ma il risultato della CDU e i suoi equilibri interni determineranno se è almeno destinata ad arrivare alla fine del suo mandato come cancelliera oppure no. Sembrano poi promettere in Germania un buon risultato i verdi tedeschi, usciti come vincitori di alcune elezioni locali, e questo anche nel quadro di una probabile estensione della maggioranza al Parlamento europeo, oltre a quella tradizionale tra popolari e socialisti, se dovessero vedere questi diminuire i loro consensi e non essere in grado di formare una maggioranza assoluta all'interno del Parlamento. Potrebbe essere un elemento che indica un'intensificazione della sensibilità politica dell'Unione Europea sui temi ovviamente ambientalisti. Poi ovviamente gli occhi per quello che riguarda la Germania sono puntati su Alternative für Deutschland, questo nuovo soggetto politico tedesco, populista, xenofobo, che fa particolarmente paura in una società come quella tedesca, che per più di 60 anni è riuscita a tenere l'estremismo di destra alla larga dal suo palcoscenico politico. Adesso vede emergere questo nuovo soggetto, per il momento con diciamo una dimensione ancora in qualche modo limitata, e che potrebbe arretrare, così come invece agli occhi di molti tedeschi rischia di vedere aumentare il proprio consenso e diventare più preponderante anche negli equilibri tedeschi ed europei.
Quindi comunque da non sottovalutare. Erich Burkhardt, altro dossier importante è la crisi migratoria, che ha creato una frattura soprattutto culturale, no, tra i paesi dell'Unione Europea, ognuno con le proprie ricette, con le proprie chiusure, un'Europa divisa più che mai. Lei come vede questo tema proiettarsi sull'esito del voto europeo?
Io direi che ciò che colpisce non è tanto la diversità delle ricette, ma la pressoché totale mancanza di ricette credibili su uno di questi argomenti, che le migrazioni rischiano di caratterizzarsi come un grande fenomeno globale e strutturale. Viene il dubbio che non alcuni partiti, alcune forze politiche che tanto consenso hanno guadagnato su questo tema, tutto vogliano fuorché risolvere davvero la situazione. Perché alimentare una costante emergenza è molto utile per far guadagnare consenso, come diciamo, ma quando si va al governo si vede che i sovranisti si rivelano completamente inutili per gestire questo fenomeno. Le crisi migratorie si trasformano così in una crisi di solidarietà, ha detto proprio recentemente l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, una crisi di solidarietà interna ed esterna all'Unione Europea, direi anche più generalmente al continente europeo, e che diventa anche il principale ariete per sfondare l'unità europea. Senza la quale però, penso io e credono in molti, è impossibile immaginare di gestire davvero il fenomeno. Bisognerebbe forse provare ad allontanarsi da questo inutile baccano su singoli episodi d'emergenza e disegnare una strategia davvero condivisa, che includa vie legali d'accesso per i migranti, risposte credibili alle emergenze umanitarie, lotta al traffico di migranti e soprattutto lo sviluppo dell'Africa. Questo è un tema che penso valga la pena sottolineare e va finalmente riconosciuto come la chiave per affrontare il nodo dei flussi migratori attraverso programmi di cooperazione economica, culturale e di sicurezza, dotati di risorse finanziarie adeguate, ovviamente.
Io parlavo di ricette perché pensavo che c'è un'Europa occidentale in cui il problema è l'integrazione, mentre nell'Europa centro-orientale il problema è la conservazione dell'identità nazionale, da qui anche molte dinamiche culturali diverse. Erich Burkhardt, veniamo ora al capitolo Francia, a cui vogliamo dedicare una riflessione più ampia. È un paese che lei conosce bene perché, leggo dal suo curriculum, ha studiato, ha approfondito.
Ho vissuto 4 anni.
4 anni, quindi lo conosce. E iniziamo a parlarne sentendo prima questa clip, ed è un estratto del discorso che il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto al Bundestag lo scorso 18 novembre, in cui si sottolinea la sensibilità diversa tra il suo paese e la Germania, ma l'obiettivo comune nella costruzione di un'Europa forte e solidale.
En France, la souveraineté résonne. En Allemagne, je sais qu'elle peut étonner ou effrayer. En Allemagne, l'unité européenne est cardinale. L'Europe à 28, demain à 27 rassure. La France vit en revanche dans la nostalgie d'un club des 6. En oubliant qu'il l'effrayait déjà quand il s'est mis en place dans les années 60. Ici, les règles créent la confiance et l'adhésion. De notre côté du Rhin, elles ont souvent engendré la méfiance et trop souvent l'art du contournement. Nous sommes pourtant confrontés aux mêmes défis. Et en fait, Nous partageons profondément le même espoir.
La voglia di unità nella diversità, dice Emmanuel Macron, il presidente francese, lo ricorda al Bundestag lo scorso 18 novembre. Eric Burkhardt, secondo lei l'avvento dei Gilets jaunes trasforma il voto europeo in un test per Macron?
I Gilets jaunes si sono fatti notare spesso per i metodi violenti di alcuni di loro e per le rivendicazioni talvolta un po' estreme e altrettante volte fantasiose che hanno portato avanti. Peraltro dividendosi al loro interno, e questo è un elemento importante perché non credo che possano in quanto tali rappresentare un test di fiducia di Macron, perché fino ad ora non hanno avuto la capacità di formarsi in un soggetto politico e quindi di costruire in qualche modo un progetto politicamente alternativo. Le loro proteste rischiano di tradursi più, diciamo, su altre due formazioni politiche francesi, che sono l'estrema destra di Marine Le Pen e la France Insoumise di Mélenchon. Ciò però non significa, dal mio punto di vista, che non vadano presi sul serio i Gilets jaunes, perché pur non rappresentando una sfida politica di fiducia, quantomeno non nell'immediato, hanno avuto comunque l'opportunità di apportare alcuni cambiamenti, alcuni insegnamenti all'azione di governo francese. Da un lato perché hanno messo in luce l'incapacità dei primi anni di presidenza Macron di farsi sentire vicino agli strati più deboli e vulnerabili. Va detto che erano arrivati su questo punto anche alcuni avvertimenti, come la lettera di Philippe Aguillon, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, tre economisti molto conosciuti in Francia, non solo, che avevano largamente ispirato il programma elettorale di En Marche nel 2017, e rimproverarono un anno dopo l'elezione del presidente a Macron di essere un po' troppo timido nell'affrontare la questione sociale e di offrire anche un'immagine di un potere un po' lontano.
Però scusi, i sondaggi danno Macron in netto calo di popolarità, quindi questo potrebbe pesare sui risultati delle elezioni europee?
Potrebbe pesare sui dati delle elezioni europee, ma diciamo, io credo che se noi andiamo a rivedere l'elezione di Emmanuel Macron, il primo turno non aveva segnato un consenso enorme, distanziava sostanzialmente di qualche punto percentuale la seconda Marine Le Pen, che era la seconda arrivata, con cui poi stravinse ovviamente invece al secondo turno. Il punto è che il sistema istituzionale elettorale francese assegna un grande potere ovviamente a chi riesce a vincere le elezioni presidenziali e poi le legislative che vengono subito dopo in un sistema maggioritario assoluto. Diverso è il caso delle elezioni europee, che sono elezioni proporzionali, e quindi sembrerebbe ad oggi che Macron mantiene comunque la testa, diciamo, delle formazioni politiche nei risultati elettorali che dovrebbe ottenere il 26 maggio in modo sostanzialmente identico ai risultati che prese al primo turno delle elezioni del 2017. Si vede qui che, diciamo, anche questi tentativi fatti recentemente di rispondere alla questione sociale forse qualche beneficio lo stanno apportando, perché i sondaggi erano scesi un po' più vertiginosamente in una prima fase, adesso il suo consenso sembra essere in leggera ripresa. Però credo che c'è anche un altro motivo per cui forse i Gilets jaunes possono insegnare qualcosa a Emmanuel Macron e a tutte le forze politiche, in particolare le forze politiche riformiste europee, ed è un qualcosa che rimanda alla genesi di questo fenomeno. Non dobbiamo dimenticare che la goccia che fece traboccare il vaso, se così si vuol dire, fu questa tassa sui carburanti, sacrosanta agli occhi di buona parte della società francese, ma percepita come ingiusta proprio dagli strati sociali più deboli, che accusano l'élite parigina di pensare soltanto a se stessa e di fare pagare il costo del buonsenso ai più poveri. Ecco, questo è un campanello importante per Macron e per tutti, perché dice che mai come in questa fase di grandi mutamenti, non soltanto interni alla società francese, ma direi grandi mutamenti globali ed economici, è necessario un metodo il più inclusivo e unitario possibile, tenendo acceso il faro della giustizia sociale. Pena è aggravare i problemi, non solo non riuscire a dare le risposte di cui si sente il bisogno, ma rischiare anche di aggravare il problema, andando incontro a quella che Peter Klotz aveva definito i rischi della società dei due terzi, ossia una società di cui due terzi conoscono sviluppo e benessere e un terzo rischia di rimanerne incluso, con sentimenti di rabbia che ne derivano, e questo ovviamente metterebbe a serio rischio non soltanto l'integrazione europea, ma la tenuta di tutte le democrazie occidentali, per la tradizione anche giuridica e politica che le caratterizza.
Torniamo all'intervento, all'estratto che abbiamo sentito poco fa di Emmanuel Macron al Bundestag tedesco per parlare dell'asse franco-tedesco che è sempre stato ritenuto la locomotiva d'Europa. Una locomotiva che corre meno veloce. Secondo lei la forza dell'alleanza franco-tedesca si farà sentire?
E per ragioni anzitutto storiche, ancor prima che economiche e politiche, l'asse franco-tedesco è, come dice lei, un nucleo assolutamente fondamentale dell'Unione Europea e dell'Europa, anche in senso politico più ampio dell'Unione Europea stessa. È un asse portante e chiunque abbia a cuore l'integrazione europea si augura certamente che regga, perché non ci sarà mai un'Europa unita e funzionante senza Francia e Germania. Vero è che le ambizioni del presidente francese Emmanuel Macron per fondamentali passi di integrazione, in particolare quelli per una maggiore condivisione delle responsabilità in materia di politica economica e monetaria, per una unione di bilancio e fiscale, come si dice in gergo tecnico, dell'Unione Europea, continuano a non trovare sponda dall'altra parte del Reno. E a parte la sua nuova presidente Annegret Kramp-Karrenbauer, nuova presidente della CDU, le figure emergenti di peso nella CDU non lasciano sperare in qualcosa di più per il momento. Certo, le cose potrebbero cambiare rapidamente e l'auspicio è che si riesca a trovare il modo di dare nuova linfa alla responsabilità condivisa nell'area economica e di diritti dell'Unione Europea. Probabilmente sarebbe nell'interesse stesso della Germania, anche se si fatica a comprenderlo, così come la Francia, ed era interessante l'intervento che abbiamo ascoltato, dovrebbe provare a investire maggiormente nella dimensione europea su altri temi, penso ad esempio alla politica estera, poiché soltanto in questo modo, e Macron questo lo ripete spesso, può assicurarsi a difesa dei propri interessi e evitare di essere progressivamente spinta ai margini delle grandi questioni globali. Poi l'asse franco-tedesco va quindi salvaguardato e rinvigorito, ma ovviamente ci sono altri protagonisti. La battaglia per il futuro dell'Europa credo che passi anche da altre realtà che in questo momento appaiono sicuramente in qualche modo anche problematiche, penso ai paesi orientali e penso all'Italia, ma sull'Italia possiamo dire che ha tradizionalmente sempre avuto una vocazione da paese federatore, capace di realizzare unità anche quando altri si chiudevano le proprie posizioni. Speriamo che ritrovi questa vocazione e possa offrire il proprio fondamentale contributo. La definizione dell'interesse comune europeo non è facile, così come non è facile far coincidere l'interesse nazionale con quello europeo con la necessaria costanza. Però anche è vero che questo lavoro, quando è riuscito, ha sempre dato buoni frutti.
Lei ci ha detto prima, ha vissuto 4 anni in Francia, così a livello molto soggettivo, come ha percepito la posizione dei francesi, del cittadino comune francese nei confronti dell'Europa?
Ah, guardi, io ho vissuto in Francia tra il 2006 e il 2010. Furono anni particolari perché seguivano la bocciatura da parte francese della Costituzione sull'Europa e poi il tentativo della Francia di non rendersi responsabile però del fallimento del progetto di integrazione europea e quindi con il progetto del Trattato di Lisbona che poi fu effettivamente portato a termine. In quel senso quegli anni dettero molti problemi anche di politica interna francese, però diciamo la determinazione nel mantenere il processo di integrazione europeo acceso era evidente. La Francia in tutta la storia dell'integrazione europea si è caratterizzata da un difficile punto di incontro tra la consapevolezza di essere uno delle assi fondamentali di questo progetto e una difficoltà nell'abbandonare una certa identità nazionale di cui anche a buona ragione va molto fiera e che, come dicevo prima, deve sforzarsi regolarmente per far coincidere con un'identità europea e per far combaciare interesse nazionale e interesse europeo. Quando vi riesce, anche la Francia ne ha sempre avuto buoni risultati. E Emmanuel Macron mi sembra molto determinato nel cercare di non perdere questa occasione. Certo, da solo non lo potrà fare, vedremo quali saranno i nuovi equilibri politici dei prossimi anni.
Ancora brevemente, prima di chiudere, una domanda. Ma perché l'alfiere dell'antieuropeismo, il Front National, Marine Le Pen, non hanno mai promosso un referendum come in Inghilterra?
Ma questo è molto interessante, credo che vada riferito anche alle varie riflessioni che stiamo facendo sulla Brexit, perché effettivamente il Front National, ma anche altri partiti sovranisti europei, penso alla Lega di Salvini o anche al Movimento 5 Stelle, hanno avuto in passato delle forti elementi simbolici contro l'Unione Europea, a partire dall'euro, qualche volta mettendo in discussione proprio l'appartenenza all'Unione Europea e poi prendendo di mira altri simboli dell'integrazione europea. Con il caso Brexit e vedendo le difficoltà che anzitutto le forze politiche britanniche hanno attraversato e soprattutto quelle che erano in qualche modo responsabili del risultato del 23 giugno 2016, questi partiti euroscettici hanno progressivamente abbandonato queste posizioni così estremiste, hanno trovato altri baluardi, altri elementi simbolici con cui costruire il proprio consenso, ma l'Unione Europea tutto sommato l'hanno tenuta un pochino meno in testa alla linea dei nemici, addirittura cominciando un discorso diametralmente opposto a quello così contestatore di qualche mese prima. E credo che sia un elemento che in qualche modo ci debba colpire e forse anche rassicurare.
Grazie Eric Burkhardt, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è attualmente impegnato come caporedattore di un progetto di approfondimento e di informazioni sulle elezioni europee 2019, progetto che si denomina Europea. Tutte le informazioni le trovate su europainfo.eu. Grazie ancora.
Grazie mille.